La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, Akura Das vi augura la buona giornata e un buon ascolto per questa 25esima puntata di La Scienza nella Conoscenza. Continueremo oggi a parlare della misteriosa fine della città di Mohenjo-Daro, avvenuta quasi 5.000 anni fa nella valle dell'Indo, vedendola attraverso un'angolazione che non è quella dell'archeologia classica, ma con una visione resa più ampia dalla conoscenza che proviene dai testi vedici. Nella scorsa puntata abbiamo citato diversi stralci di una indagine effettuata da un ricercatore inglese di nome David Davenport riguardante proprio la fine di questa città e della civiltà ad essa collegata. I punti da lui fissati e derivati esclusivamente da constatazioni di dati di fatto già permetteva di vedere come tutte le ipotesi e speculazioni avanzate anche da eminenti archeologi a questo proposito facessero in realtà acqua da tutte le parti. E quest'oggi continueremo a vedere come siano spesso superficiali i metodi di deduzione e di indagine usati dai ricercatori anche più accreditati a livello ufficiale e cercheremo di superare i limiti di questa superficialità per scoprire delle risposte più concrete e coerenti sulla fine di Mohenjo-Daro. Inizieremo col prendere in considerazione un elemento determinante ai fini della classificazione delle cause della distruzione della città, e cioè il ritrovamento degli scheletri degli abitanti. Parecchi elementi sono strani e non quadrano con le teorie degli archeologi, a cominciare dalla distribuzione dei resti umani nelle aree della città dove sono stati eseguiti gli scavi. Gli scheletri erano concentrati in un'area che si estendeva su una fascia semicircolare, avendo come centro ideale l'angolo sud-sud-est della città. All'interno, come all'esterno di questa fascia, non sono mai stati scoperti resti umani. Un secondo elemento interessante è la posizione in cui sono stati trovati, contorta e scomposta, tanto da far scrivere a Sir Mortimer Wheeler, uno degli archeologi il cui nome è più legato agli scavi in questa città, che gli ultimi abitanti di Mohenjo-Daro erano periti di una morte subitanea e violenta, secondo le sue testuali parole. Il terzo elemento, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata, è che alcuni scheletri portano tracce di carbonizzazione e di calcinazione, fatto questo al quale gli archeologi hanno cercato invano di dare una spiegazione soddisfacente. Infine, va rilevato che vicino agli scheletri non sono state trovate armi, ma oggetti di uso comune, che nessuno scheletro porta segni inequivocabili di colpi di mazza, di scure o di spada, e che si tratta di resti di uomini, donne e bambini e non di guerrieri caduti in combattimento. Non possiamo certo qui fare, per questioni di tempo, un'elencazione dettagliata delle varie descrizioni minuziose riguardanti i particolari degli scheletri ritrovati. Riportiamo però alcuni passi significativi che riescono a fornire un'immagine piuttosto realistica di quello che trovarono gli archeologi all'atto dello scavo. Dal libro Mohenjo-Daro and the Indus Civilization di John Marshall, un altro famoso archeologo il cui nome è legato agli scavi di questa città, leggiamo a pagina 184 la seguente descrizione. Il 29 dicembre 1925, a un piede sotto la superficie, fu scoperta la parte di uno scheletro che giaceva su quella che successivamente provò essere la parte sud della stanza 74 della casa 5, sezione B. Il corpo giaceva sul fianco sinistro con le braccia piegate, la mano sinistra sul viso e la mano destra un po' avanzata. Da qui possiamo dedurre che, data la posizione, l'uomo abbia tentato inutilmente di proteggersi il viso da questo, chiamiamolo per ora, evento non identificato. Continuiamo nella lettura. Lo scheletro successivo venne scoperto vicino alla parete nord. Il braccio destro era piegato e la mano destra sotto il capo. Lo scheletro seguente giaceva faccia in giù e la parte inferiore dello scheletro numero 9 gli passava sopra. Il numero 6 fu trovato giacente sul lato sinistro in posizione naturale, la mano destra sull'addome, la sinistra di fianco, le gambe leggermente piegate. Qui possiamo vedere invece che dalla descrizione quest'individuo è stato colto nel sonno dalla morte, probabilmente mentre dormiva su una stuoia, ed è rimasto fulminato senza neppure aver potuto abbozzare un qualsiasi gesto. Continuiamo ancora nell'elencazione. Lo scheletro numero 7 giaceva sul dorso con le gambe allargate ma con le ginocchia piegate in modo che i piedi si toccassero. La gamba destra era sull'avambraccio dello scheletro 11 e il ginocchio sinistro attraverso il braccio destro piegato dello scheletro numero 8. In questo caso abbiamo invece all'opposto i resti di un uomo rattrappito negli spasimi dell'agonia. Lo scheletro numero 8 è stato trovato prono accanto a quello precedente, le gambe quasi dritte e leggermente divaricate, il braccio destro piegato in avanti con la mano sotto la fronte, il braccio sinistro piegato davanti alla testa e i piedi girati verso l'interno in posizione innaturale. La descrizione va poi avanti di questo passo sino allo scheletro numero 16. Pur nella disincantata descrizione di John Marshall si avverte la drammaticità dell'evento riportato alla luce. In quel piccolo locale era avvenuto un autentico massacro. I corpi sono stati sbattuti in terra come bambole di pezza senza che nessuno abbia potuto abbozzare un gesto di fuga. Poiché non sono stati trovati all'interno né attrezzi da lavoro né armi, ma solo qualche coccio e ornamento, si può dedurre che queste persone stessero tranquillamente mangiando o conversando quando l'evento non identificato li ha letteralmente travolti. Un lampo, qualche spasimo d'agonia e per quasi 5 millenni il silenzio è sceso su questi resti. Leggiamo ora un altro breve brano, sempre dallo stesso libro dell'archeologo inglese, relativo al ritrovamento di un altro gruppo di scheletri. A pagina 222 troviamo blocco 6 dell'area VS. Trovati 6 scheletri, nella strada tra le case 18 e 33 giacevano questi 6, incluso uno almeno di un bambino. Essi giacevano in posizioni differenti, i numeri 24 e 25, il bambino appunto, giacevano sulla schiena con la faccia rivolta l'uno verso l'altro. Da quello che è stato detto più sopra, può essere dedotto che queste non erano sepolture regolari, ma probabilmente il risultato di una tragedia la cui natura non sarà mai nota. Potrebbe essersi trattato di una grave epidemia o di un raid improvviso e sanguinoso di nemici o di un'altra calamità. Soffermiamoci un momento su questa descrizione e sulle deduzioni che ne trae conseguentemente l'archeologo. Lo scheletro del bambino si trova in mezzo a quelli dei genitori. Tutti e tre sono rimasti fulminati mentre stavano percorrendo normalmente la strada in direzione di un pozzo. Certamente non stavano scappando, perché altrimenti, secondo ogni logica, i genitori avrebbero preso in braccio il figlio per fuggire più rapidamente, oppure il piccolo sarebbe rimasto attardato rispetto a loro. Una cosa interessante è notare come l'archeologo, dopo aver parlato di tragedia la cui natura esatta non sarà mai nota, tenti in qualche modo di spiegarla, anche se senza troppa convinzione, visto che in tutto dedica due righe all'argomento. Le sue spiegazioni sono comunque del tutto improbabili. Un'epidemia, per quanto grave, non fulmina intere famiglie che stanno passeggiando, e anche se fosse, i sopravvissuti si sarebbero affrettati a bruciarne i cadaveri. Quanto al raid di nemici improvviso e sanguinoso, sempre secondo le parole del Marshall, è poi contraddetto dall'apparente tranquillità delle persone al momento della morte, dall'assenza di armi e di tracce dell'uso delle stesse sui corpi ritrovati. Possiamo ora concludere questa parte relativa ai ritrovamenti di scheletri nell'area della città di Mohenjo-Daro con la relazione di un altro archeologo statunitense, questa volta il professor Ernest McKay. Le descrizioni sono tratte dal suo libro Further Excavations at Mohenjo-Daro. Leggendole vedremo come, mentre da parte dell'archeologo inglese c'era stata una certa sobrietà, vorrei dire un certo pudore nell'avanzare delle ipotesi relative all'evento di cui stiamo trattando, da parte del professor McKay troviamo invece una maggiore propensità a fornire delle spiegazioni per lo più completamente gratuite. A pagina 94 comunque leggiamo: questa stanza, una stanza con pozzo nell'area DK sezione G Sud, fu scena di una tragedia che coinvolse la morte di quattro persone. Sulle scale vennero trovati gli scheletri di due persone che giacevano evidentemente nel punto in cui la morte le aveva accolte nel tentativo di salire con le loro ultime forze la scala che conduceva alla strada. In un caso il teschio, malamente rotto, giaceva sul gradino più alto, parzialmente mancante, rivolto a nord. Le ossa pelviche erano sul gradino sottostante e le vertebre giacevano tra i due. La gamba sinistra, che era piegata e tirata su, giaceva sullo stesso gradino delle ossa pelviche, mentre la gamba destra era ancora tesa. Le ossa appartenevano a una giovane ragazza. Il secondo scheletro giaceva invece ai piedi della rampa, ma le ossa erano così mal conservate che era difficile determinarne la posizione del corpo. Segue poi la descrizione di altri due scheletri trovati in strada. Facciamo qui qualche considerazione sul brano che abbiamo appena letto. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una testimonianza impressionante e indiscutibile della fulmineità con cui la morte si è abbattuta su Mohenjo-Daro. Un uomo e una ragazza stavano risalendo i gradini di una stanza con un pozzo dove probabilmente avevano attinto dell'acqua, un'occupazione normalissima che non indica né panico né imminenza del pericolo. Nel momento in cui hanno raggiunto la soglia, la cosa, diciamo così, li ha colpiti. Un altro punto interessante è vedere come l'archeologo in questione si sia affrettato a spiegare che i due individui erano morti dopo aver risalito la rampa con le ultime forze. Dove egli abbia preso elementi per sostenere questa affermazione del tutto gratuita non si sa, comunque è abbastanza tipico della categoria. È più logico pensare che la ragazza si sia accasciata morta sui gradini e l'uomo si è arrotolato in fondo alla scala, dove è arrivato già cadavere. Comunque, potremo vedere ora come il professor McKay abbia continuato sullo stesso stile speculativo nell'analizzare un altro ritrovamento di scheletri, che è anche l'ultimo di cui parleremo. Quest'ultimo ritrovamento, che prendiamo in esame, è forse il più significativo, dati i molti aspetti interessanti insiti in esso. Sempre dal libro Further Excavations at Mohenjo-Daro del professor McKay, a pagina 116 leggiamo: area di K, sezione G, porzione sud, blocco 10 e 11, ritrovamento di 9 scheletri. Questi resti umani giacevano in posizioni stranamente contorte e ammassate assieme. C'erano anche due zanne d'elefante, sulla meglio conservata delle quali giacevano i teschi 3 e 5, come pure alcune ossa del corpo 6. L'altra zanna, non altrettanto ben conservata, giaceva un po' più a sud, con le ossa del braccio dello scheletro 7 immediatamente sotto una delle estremità. È difficile dire come questa gente sia morta. Il signor Roy, all'epoca direttore dell'Istituto di Antropologia dell'Università di Calcutta, ha scoperto delle bruciature nelle ossa degli scheletri 2 e 5. E qui il professor McKay si lancia in una delle solite evoluzioni mentali senza una base reale. E gli dice: «Io suggerirei che questi siano i resti di una famiglia che tentò di scappare dalla città con i suoi averi al momento dell'incursione nemica, ma furono fermati e trucidati dagli incursori. È possibile che uno o più della famiglia siano stati artigiani dell'avorio, e soltanto le zanne, per le quali gli incursori non avevano alcun impiego, non furono prese come bottino». Segue poi la solita minuziosa descrizione dei 9 scheletri, di cui ben 5 appartenevano a bambini e che non staremo ora qui a ripetere. Ci limiteremo a notare che gli scheletri 2 e 5 portavano tracce di calcinazione e a segnalare un particolare molto importante riguardante il sesto scheletro. Una porzione più larga delle zanne era penetrata nella mandibola. Proseguiamo ora con la parte conclusiva del testo. Nel suo rapporto, l'antropologo dottor Gua ha evidenziato parecchi punti di particolare interesse. Egli ha trovato prova di calcinazione in alcuni dei 9 scheletri rinvenuti ammucchiati assieme. È difficile spiegare questa calcinazione, poiché si pensa che queste persone siano state uccise da incursori. Io suggerirei tuttavia che i corpi sono stati bruciati in modo superficiale per mancanza di tempo di combustibile dalla loro stessa gente, una volta passato il pericolo, in modo da seguire per quanto possibile il rituale che noi pensiamo la gente di Mohenjo-Daro praticasse per disporre dei propri defunti. E qui termina la relazione dell'archeologo, professor McKay. Io penso che, al di là dell'argomento che stiamo trattando, e cioè l'ipotesi che la città di Mohenjo-Daro sia stata distrutta 5.000 anni fa da un'arma misteriosa paragonabile alla moderna bomba atomica, e che potrebbe appunto essere una delle armi sottili descritte nei Veda, sia comunque molto istruttivo poter analizzare e vedere come vengono ideate, è proprio il caso di dirlo, le risposte storiche che gli archeologi dovrebbero fornirci. Anche qui ci troviamo di fronte a uno studioso che nota un fatto incontestabile. Difficile spiegare queste tracce di calcinazione, ma poi, dopo aver fatto questa affermazione, non resiste alla tentazione di darne una propria interpretazione. Se non che, là dove Sir John Marshall si era prudentemente accontentato di 2 righe, il professor McKay scende in particolari e mal gliene incoglie. Come sostiene anche David Davenport nel suo libro, lo studioso statunitense parte dall'ipotesi dell'incursione nemica, presupposto questo tutt'altro che scontato, anzi praticamente smentito da molti particolari rilevabili nello scavo della città. Uno dei tanti particolari dimenticati, diciamo tra virgolette, è che in tutta la città non si è trovato un solo scheletro appartenente a questo misterioso nemico. Dato per scontato che gli abitanti di Mohenjo-Daro fossero pacifici, è tuttavia incredibile che non abbiano tentato nemmeno di difendersi e che non siano riusciti a uccidere nemmeno un avversario. In ogni caso, anche se si accettasse questa ipotesi di abitanti che si lasciano ammazzare come pecore o di attaccanti invulnerabili, la ricostruzione di McKay farebbe comunque acqua da ogni parte. Al di là del linguaggio ufficiale, in parole povere, secondo tale studioso si sarebbero svolti i seguenti fatti. Gli incursori, arrivati improvvisamente nella città, avrebbero trucidato senza pietà la famiglia degli artigiani dell'avorio, e avrebbero chissà perché lasciato sfuggire tutti gli altri abitanti del quartiere. Dopo il massacro avrebbero disdegnato proprio il bottino più prezioso, le grandi zanne d'avorio. Che i predatori ipotetici non avessero nessun impiego per le zanne è un'idea personale del professor McKay. L'avorio è sempre stato prezioso, e se poi ai loro occhi non lo fosse stato, perché allora prendersela proprio e solo con quegli sfortunati artigiani? Ma le fantasie non finiscono qui. Una volta cessato il pericolo, i superstiti sarebbero tornati, guarda caso, però nella città distrutta tutto lascia vedere che nessuno vi rimise più piede, e avrebbero incominciato in mezzo alla strada un rito funebre per le 9 vittime, bruciandole. Però, sempre secondo il McKay, siccome i cittadini scampati avevano fretta o avevano poco combustibile, e anche qui non si sa su cosa sia basata questa ipotesi, si sarebbero limitati a bruciacchiare i corpi per poi ammassarli in fretta e furia in una stanza. Avrebbero spinto poi la loro pietà a buttare sopra i corpi una delle preziosissime zanne, ma qualcuno, forse preso da improvvisa follia, avrebbe piantato ferocemente l'altra nella mandibola di uno dei cadaveri. Questo pensiamo che sia un brillante esempio di come si elabora una ricostruzione storica, e non bisogna pensare che si tratti di un episodio isolato relativo a un solo ricercatore. È chiaro che il modo come McKay ha steso la relazione dà un'aria ufficiale alla stessa e non fa vedere così chiaramente le macroscopiche contraddizioni insite in essa, come invece traspare da questa parafrasi che abbiamo fatto. In ogni caso, i dati sono esattamente gli stessi. Citiamo un altro fatto che smentisce l'ipotesi dell'incursione e che era noto anche al professor McKay quando scrisse questa sua ipotesi. In tutta la città furono trovati moltissimi scheletri di animali da lavoro: elefanti, buoi, cavalli, capre, un tipo di bottino che nessun invasore si sarebbe lasciato sfuggire e che invece è stato completamente distrutto, e sempre senza lasciare nessuna traccia di colpi d'arma bianca. Chiediamo quindi questo capitolo sugli scheletri di Mohenjo-Daro citando un'altra annotazione di Sir John Marshall. Il fatto curioso è che le ossa sono state bruciate o trattate col fuoco e si sono molto meglio conservate di quelle che non hanno subito queste bruciature. Un altro fatto misterioso, quindi, che si va ad aggiungere ai molti altri sulla fine di Mohenjo-Daro. Ma continuiamo a vedere quali altri elementi esistono per poter credere che la causa della fine della città fu una delle terribili armi in uso all'epoca vedica, quali il Brahmastra o arma di Brahma e altre di vario tipo di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate. Buona parte di frammenti dei reperti organici trovati a Mohenjo-Daro sono stati analizzati per la datazione col metodo del carbonio C14, dopo che vennero apportati i metodi di correzione per il procedimento stesso, che rendono il calcolo delle date abbastanza preciso, almeno per un periodo di molti millenni addietro. Ora, secondo l'Istituto di Cronologia di Nuova Delhi, diretto dal professor Roy, esiste una sfasatura di oltre 400 anni rispetto alle date calcolate con altri sistemi, sul quando appunto si verificò la distruzione della città. Secondo alcuni studiosi, una forte dose di radiazioni esterne potrebbe avere alterato le radiazioni naturali dei resti organici provenienti da Mohenjo-Daro, e nessuno può controbattere per ora questa ipotesi. Veniamo ora invece alle prove raccolte da David Davenport direttamente sul luogo degli scavi. Abbiamo già detto la scorsa puntata come egli abbia rilevato che l'altezza dei ruderi della città segua un corso regolare, per cui unendo con una retta le varie altezze si ottiene una linea che ha come punto massimo in altezza il quartiere residenziale dove si trovava il palazzo del governatore, ove i muri sono rimasti alti oltre i 3 metri, più lontano ancora c'è lo ziggurat, che è rimasto praticamente intatto. Da questo punto, procedendo verso sud-est, l'altezza dei ruderi digrada progressivamente e, collegando così con una linea ideale le sommità dei vari muri, si ottiene una traiettoria che si stacca dal suolo nel cosiddetto punto zero con un'angolazione di circa 5 gradi. Diciamo per inciso che questa forma di distruzione è tipica delle esplosioni atomiche, poiché l'onda d'urto non si propaga a raso terra ma si eleva gradualmente dall'epicentro verso l'esterno con un'inclinazione simile, che differisce del resto da quella delle esplosioni tradizionali. Quella che possiamo chiamare l'ipotetica zona dell'epicentro dell'esplosione si trova piuttosto lontana dal centro della città e non è ancora stata raggiunta da scavi ufficiali, che del resto sono concentrati in una zona ristretta che non comprende che meno di un quarto della superficie totale della città. Quest'area è comunque caratterizzata dal fatto che i ruderi delle abitazioni sono alti solo pochi centimetri e che l'intera zona è fittamente ricoperta da uno strato di pietre nere, lucide e vetrose, dure ed estremamente leggere, che a un più attento esame si sono rivelate essere frammenti fusi e bruciati di mattoni, monili e vasellame. Ma la maggioranza dei pezzi sono di materiale che è stato fuso a una temperatura elevatissima per poi risolidificarsi in forme strane, tanto da non poter essere più riconoscibili per quello che erano stati prima di questa violenta trasformazione. Il diametro della zona cosparsa di tali frammenti è di circa 400 metri ed è di forma approssimativamente circolare, tranne che negli avvallamenti del terreno dove proseguono strisce di tale tappeto di pietre fuse in direzione della città già esplorata. Queste strisce sono, alla luce della teoria di cui stiamo parlando, la testimonianza che a provocare la fusione è stata un'onda di calore che ha potuto proseguire più avanti negli avvallamenti dove non ha trovato ostacoli. Un altro elemento fondamentale emerso da questa ricerca, condotta come abbiamo già detto con un'ottica diversa da quella delle normali esplorazioni archeologiche, è offerto dai ruderi delle povere case della zona di massima distruzione. Le case, dicevamo, che appartengono a un quartiere periferico, sono crollate come se una grande pressione le avesse appiattite al suolo schiacciandole. Sono praticamente rientrate in se stesse come quando si abbassa un'antenna telescopica. In caso di terremoto o di una normale esplosione, l'andamento dei crolli si presenta invece in modo totalmente diverso. Se al contrario andiamo a vedere le cronache riguardanti l'esplosione della bomba atomica su Hiroshima avvenuta il 6 agosto del 1945, possiamo scoprire, come venne osservato, che l'esplosione avvenuta a 500 metri d'altezza e che aveva raso al suolo la città per un raggio di 2 chilometri aveva praticamente schiacciato le abitazioni che si trovavano immediatamente sotto al punto di deflagrazione, tant'è che alcuni alberi erano addirittura rimasti in piedi, benché carbonizzati, poiché il vento atomico aveva solo strappato verso il basso tutti i rami, ma non aveva potuto danneggiare i tronchi. È chiaro che questo ritrovamento non basta da solo a dimostrare che si sia verificato un fenomeno simile anche a Mohenjo-Daro, ma è un altro elemento che si va ad aggiungere a quelli già elencati sino qui. Prima di venire alla parte conclusiva di questa breve ricerca, e cioè quella riguardante le analisi di laboratorio dei reperti, prendiamo anche in considerazione una leggenda che le popolazioni nomadi della zona si tramandano da tempo immemorabile a proposito proprio della distruzione della città. Abbiamo già detto come oggi, benché a fatica, anche nel mondo dell'archeologia ufficiale si ammette sempre di più che in ogni cosiddetta leggenda esiste almeno un fondo di verità riguardante un evento storico. Vediamo ora questo racconto. Secondo la tradizione locale, i signori del cielo, presi da grande collera contro gli abitanti dell'antico regno, dove ora c'è solo deserto, hanno annientato 7 città rendendole di vetro con una luce che brillava come 1000 soli e che mandava il rombo di 10.000 tuoni. Da allora nelle città maledette non abitò più nessuno. Penso che la parte dove si parla di luce brillante come mille soli e col rombo di 10.000 tuoni e di città rese di vetro sia piuttosto significativa. Di queste vetrificazioni comunque parleremo ora in questa parte conclusiva che riguarda i risultati delle analisi di laboratorio di alcuni reperti presi sul luogo dell'epicentro della presunta esplosione. Il primo esame consiste in un'analisi ai raggi X di due reperti, rispettivamente un vaso di terracotta e una goccia di materiale non identificato all'atto del ritrovamento e classificato dopo l'esame come un frammento di argilla fusa e risolidificata. In entrambi i reperti è stata trovata una bollosità accentuata all'interno e minore all'esterno. Cos'è questa bollosità e cosa significa? In pratica, una delle componenti dell'argilla è l'acqua, che è presente anche quando questa è secca. Se un mattone o un vaso vengono rapidamente riscaldati a forte temperatura, l'acqua passa allo stato gassoso, si dilata e si trasforma in vapore acqueo che apre molte bollicine nella massa fusa dell'argilla. Se il calore è molto forte e continuo, il vapore acqueo esce dalla massa. Se quando poi il vapore acqueo ha già formato le bolle, l'argilla ormai fusa viene improvvisamente riportata a una temperatura fredda, il vapore non fa in tempo a uscire del tutto, né la massa fusa riesce a dare composti cristallizzati, perciò i buchi che ha scavato il vapore restano visibili e sono appunto le bollosità di cui parla il referto dell'analisi ai raggi X. La temperatura minima a cui sono stati sottoposti i frammenti analizzati risulta essere stata dell'ordine di almeno un migliaio di gradi centigradi. Ovviamente non è possibile stabilire la temperatura effettiva raggiunta, che in ogni caso non potrebbe essere inferiore, ma eventualmente maggiore, poiché manca l'elemento tempo come metro di valutazione. Un secondo esame è stato quello di difrattometria ai raggi X per l'analisi della struttura della materia. Adesso è stata sottoposta un'altra goccia di argilla fusa e risolidificata e a questo esame il punto di fusione della materia è risultato più elevato del precedente, circa 1500 gradi centigradi, poiché la componente chimica dello stesso era sensibilmente diversa. La cosa interessante, oltre alla temperatura elevata, è che la struttura della goccia d'argilla presenta qualche debole cristallizzazione all'interno, mentre all'esterno è completamente amorfa. Cosa significa in pratica? Avviene che quando una pietra allo stato naturale presenta una struttura cristallina, quando però la stessa pietra viene fusa, i cristalli scompaiono e la massa diventa fluida. Se questo fluido viene lasciato raffreddare gradualmente, i cristalli torneranno a formarsi, ma se il raffreddamento è molto veloce, i cristalli non si riformano e la pietra viene allora definita amorfa. Ed è questo il caso del campione di cui si sta parlando. Il minerale è passato in pochi secondi dallo stato solido a quello liquido a una temperatura di almeno 1500 gradi centigradi ed è poi ritornato in un tempo altrettanto breve dallo stato liquido a quello solido. Da questi due esami emerge quindi il fatto incontestabile che i reperti di Mohenjo-Daro sono stati esposti a un'onda di calore intensissima ma di breve durata, dopodiché la temperatura è ridiscesa istantaneamente a livelli normali, causando una repentina solidificazione delle pietre fuse. È altresì impossibile che le pietre nere, come vengono chiamate dai nomadi del deserto, provengano da fornaci, dove altrimenti sarebbero state sottoposte a un calore più debole ma molto prolungato e uniforme, e nemmeno possono essere state ridotte così da un incendio, sia perché la temperatura raggiunta in questo caso non sarebbe bastata, e sia perché un incendio di vaste proporzioni dura a lungo e anche quando è finito i resti impiegano parecchie ore a raffreddarsi. I risultati di queste analisi, quindi, forniscono dati riferibili a manufatti che sono stati esposti a una violenta esplosione con uno sviluppo immediato di temperature elevatissime. A questo punto c'è solo da chiedersi cosa 5.000 anni fa poteva provocare un simile fenomeno. Secondo gli archeologi, nulla. Secondo le scritture vediche, invece, si tratta del normale effetto di una delle armi sottili più terribili di cui erano a conoscenza i guerrieri più potenti, detti Maharati, e che erano state date loro dagli esseri celesti o Deva, gli abitanti dei pianeti superiori. Noi non siamo in grado di asserire con sicurezza che Mohenjo-Daro sia stata veramente vittima dell'effetto di una tale arma, ma comunque l'elencazione di fatti e prove che abbiamo citato in queste due puntate forniscono tutta una serie di elementi che inducono a pensare che questo sia realmente ciò che è accaduto. In ogni caso, l'esistenza della conoscenza di un'arte bellica sottile nella società vedica prescinde dalla vicenda della distruzione di Mohenjo-Daro. Concludiamo qui quest'ultima puntata dedicata alla fine misteriosa di questa città e nella prossima tenteremo, prima di passare a un nuovo argomento, di fare una breve analisi di quali conclusioni si possono trarre alla luce della conoscenza espressa nei Veda da questa narrazione apparentemente fantascientifica che ha preso più di una di queste puntate di La scienza nella conoscenza e che ha riguardato un modo diverso da quello occidentale di compiere indagini storiche. Ci è impossibile farlo oggi per mancanza di tempo, a risentirci quindi per la prossima trasmissione. Akrura Das vi saluta.
La scienza nella conoscenza. As a robot. We are the robots. We are the robots. Un programma di RKC a cura di Acta Alberto Tampini. Yeah.